Radio Palazzo Carli, Vangelo e Vita. Preparazione e commento alle letture domenicali. In studio, gli amici della parola del Centro Studi Biblici di Sacile. Programma a cura di Don Domenico Salvador.
Cari ascoltatori di Radio Palazzo Carli, vi saluto. Sono il diacono Guido Stella e faccio parte anch'io degli amici della parola del Centro Studi Biblici di Sacile. Sono in compagnia di Rita e Virginia che collaborano nella riflessione che faremo sul Vangelo della quinta domenica di Pasqua. Ho dato questo titolo al brano del Vangelo del quale ci accingiamo a leggere e meditare. Io sono la via, la verità e la vita. Un accenno alle altre letture. Nella prima lettura, tratta dagli Atti degli Apostoli, per salvaguardare la comunione dei credenti di lingue e culture diverse a Gerusalemme, i dodici stabiliscono dei responsabili per il servizio. Sono i diaconi. Nella seconda lettura, Pietro ricorda ai cristiani che sono fondati su Cristo, che è la roccia, e noi siamo le pietre e insieme costruiamo un edificio spirituale saldo e resistente. Nel Vangelo, Filippo, apostolo, aveva capito l'essenziale perché sa dov'è il tesoro della vita. È la comunione nella vita divina dove Cristo è nel Padre e il Padre è in Lui. Ascoltiamo da Rita la proclamazione della parola di Dio che è tratta dal Vangelo di Giovanni, capitolo 14, versetti dall'1 al 12.
Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in Me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, non vi avrei mai detto: vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con Me, perché dove sono io, siate anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via». Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai. Come possiamo conoscere la via?» Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di Me. Se avete conosciuto Me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto». Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto Me ha visto il Padre. Come puoi tu dire: mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in Me? Le parole che io vi dico non le dico da Me stesso, ma il Padre che rimane in Me compie le Sue opere. Credete a Me. Io sono nel Padre e il Padre è in Me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità, io vi dico: chi crede in Me, anch'egli compirà le opere che io compio, e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre». Parola del Signore.
Quando nella realtà politica, nel mondo della scienza, sul posto di lavoro emerge un uomo, un nome nuovo, tutti si chiedono: chi è mai costui? La persona nuova desta sempre nuove speranze. Un nome nuovo è come una promessa. Anche quando comparve Gesù, la gente si chiese: chi è mai quest'uomo? Questo interrogativo non si è mai spento nel corso dei secoli e oggi è più vivo che mai. Gli uomini continuano a chiedersi: chi è mai quest'uomo? Si può fare affidamento su di lui? Gesù dice di sé: io sono la via. Egli ci indica la via della fede e dell'obbedienza alla volontà del Padre, la via della donazione ai fratelli. Ma egli è ben di più. È la via. Con la sua incarnazione, con la quale Dio entrò nel mondo, egli è diventato il mediatore senza il quale nessuno giunge al Padre. Con la sua morte redentrice, Gesù ha aperto a tutti gli uomini la possibilità di accedere al Padre. Ma il singolo individuo, senza la comunione personale con Gesù attraverso la fede e il battesimo, senza accettare la sua obbedienza al Padre, non giunge a Dio. Senza la mediazione di Gesù non abbiamo comunione con Dio. Interrompo un momento per passare la parola a Virginia.
Allora, io nei primi tempi della mia conversione, una testimonianza piccola, nei primi tempi della mia conversione io conoscevo il Padre perché si era manifestato come Padre a me e andavo avanti col Padre così. Ma dopo, quando cominciavano a parlare di Gesù, e io dicevo: ma chi è questo Gesù? Allora sono andata a Motta un giorno a confessarmi e dentro nel confessionale ho chiesto al frate: ma chi è questo Gesù? Io conosco il Padre, ma chi è questo Gesù? E lui mi ha detto: se tu conosci il Padre, conosci anche Gesù, perché sono Padre e Figlio, ma allo stesso tempo sempre uno Dio. Allora io, ma ci è voluto un po' di tempo prima che conoscessi veramente Gesù, che potessi amarlo, che potessi proprio, ci vuole, io credo che per tutti noi ci vuole il suo tempo per approfondire tutte queste cose.
Grazie Virginia, grazie di questa bella testimonianza. Ecco, vedi che qualche volta anche andando a confessarsi si riceve anche qualche buona ispirazione. Evidentemente sì. Quei frati lì conosceva bene questo brano del Vangelo. Parliamo ancora un momento della via, verità e vita. Gesù non è solo la via per giungere al Padre, è egli stesso la verità e può dire di sé: io sono la verità. Egli stesso è Dio, perché la parola verità indica la realtà divina. Gesù era consapevole di essere una sola cosa con Dio Padre e perciò si definì suo figlio. Con ciò ci presenta il mistero della Trinità. Il nome Gesù significa Yahvé salva. Perciò descrive tutta l'opera della salvezza, il peccato e la necessità di redenzione degli uomini, la redenzione avvenuta attraverso l'incarnazione, morte e resurrezione di Gesù, la Chiesa come comunità di credenti, giudizio e salvezza definitiva. In quanto verità divina, Gesù confessa pure: io sono la vita. Egli ci porta alla vita. Egli è il mediatore della creazione, ma ci dona anche la vita vera, perché divina, che dura oltre la morte. Ancora una volta, in Giovanni, vita è solo un'altra espressione per Dio. Mediante Gesù partecipiamo alla vita di Dio. Questa vita divina si sviluppa in noi e viene nutrita mediante il sacramento dell'Eucaristia. È il viatico che ci dà la forza di percorrere il cammino della vita. Non il piacere e le sue promesse, non la droga ci aiutano a giungere a una vita terrena perfetta, ma Cristo. Ora è vero, tutto è ancora parziale, ma un giorno, nella gloria di Dio, la sua vita sarà pienamente realizzata in noi. Facciamo una piccola pausa e do la parola a Rita. Grazie.
Grazie. Via, verità e vita sono i tre punti che sono stati toccati fino ad ora. Gesù è la via e la strada. Se non ricordo male, credo negli Atti degli Apostoli, sono chiamati quelli della via, sì, all'inizio, sì, i cristiani. E mi chiedo oggi, quale via per noi battezzati? Penso al battesimo, al rito di accoglienza, quando chiedono ai genitori del bambino che cosa chiedete alla Chiesa di Dio, e dicono il battesimo, la fede. Hanno già fatto una scelta di una via, di percorrere una via, tant'è che hanno anche una preparazione per il battesimo, che non è una cosa da prendere così come un rito e basta, ma da prendere seriamente, perché è una via che tu hai imboccato e fai imboccare al piccolo. E poi mi viene in mente Pilato, che cos'è la verità durante l'interrogatorio con Gesù? E io penso che oggi per molti la verità è ciò che io penso, la mia opinione la faccio diventare verità e quello che è giusto o che è sbagliato lo decido io, mentre invece nella vita, la vita non ce la siamo data, è il creatore che ce l'ha data e noi siamo delle creature. E esiste questo rapporto creatore-creatura. Si dice anche la vita è nostra, possiamo farne ciò che vogliamo, ma qualcuno ce l'ha data e avrà una fine questa vita materiale. E allora ci interroga molto questa lettura con queste tre parole, via, verità e vita. Che senso ha la nostra vita? Che strada le facciamo percorrere? Che cosa è bene e che cosa è male? È un problema che è grande perché troviamo una risposta nel mondo di oggi che fa della libertà qualche cosa che diventa anche in certi momenti capriccio o così.
Sì. Grazie di questa testimonianza. Ecco, volevo rilacciarmi al discorso che ha fatto Rita adesso, parlando del battesimo. Ecco, io faccio parte anche dell'equipe dei fedeli che preparano i genitori al battesimo dei bambini. Ecco, è vero, per molti iniziano una via dalla quale portare alla felicità. Ecco, teniamo conto però che attualmente purtroppo una buona parte dei bambini che nascono non vengono battezzati, quindi da parte dei genitori, da parte delle famiglie si precludono, non danno questa possibilità di avere questo grande dono del battesimo ai loro figli, ecco, tirando fuori scuse, diciamo, tipo decidere lui quando sarà grande, ecco, vabbè, ma sono cose magari così, ecco, ma volevo appunto ribadire questo. È vero la via, quelli della via sono i primi cristiani. È vera anche la verità, giustamente l'accenno a Pilato che ha chiesto cos'è la verità. Gesù in un momento non ha risposto, ma aveva già risposto prima quando aveva detto a Filippo: io sono la via, la verità e la vita. E la vita, sappiamo, la vita divina, ma anche la vita nostra, la vita che non ci siamo dati noi, ma che ci è stata donata. Ecco, anche questa fa parte della nostra religione. Ma continuo a parlare un po' della situazione della via, verità e vita. Spesso noi oggi ci troviamo nella stessa situazione di Filippo. Siamo convinti di conoscere Gesù, di essere in contatto con Lui, di seguirlo e conoscere i Suoi comandamenti. Eppure continuiamo a chiederci: chi è Dio Padre? Dove si trova? Dove lo incontriamo? Ricordo la testimonianza appena fatta da Virginia. A Filippo Gesù risponde: come puoi dire mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre in me? Anche noi non dobbiamo attenderci altra risposta. Non sembra molto. Gesù è nel Padre e il Padre in Lui. Dunque non possiamo conoscere Dio se non attraverso Gesù. Ma chi è Gesù? Lo conosciamo realmente? L'immagine che di Lui ci siamo fatti concorda con quella che ci offre la Bibbia? In quale angolo abbiamo cacciato Gesù? Dovremmo aprirci a conoscere Gesù, cioè orientare la nostra fede secondo l'indirizzo della fede biblica, dove incontriamo una figura diversa da quella che ci attenderemo a motivo della nostra tradizione. Gesù chiede di credere in Lui. Ciò significa fare ciò che Egli ha stabilito e fatto a sua volta. Fare ciò per cui Egli arrischiò e perse la sua vita. Fare, cioè, che è un sempre impopolare, ma corrisponde al Vangelo. Chi rischia di fare ciò che ha fatto Gesù compirà opere più grandi di quelle da Lui compiute. Soprattutto proseguirà l'unica grande opera di Gesù. Egli si definisce la via per giungere al Padre, l'abbiamo appena visto. Possiamo sperare e credere che questa via, che è Lui, abbia una meta, una chiara direzione, che non conduca a luoghi sconosciuti, ma alla patria, alla casa del Padre. La via di Gesù non è un percorso largo, facile. L'ha detto Lui stesso, la mia via è stretta. Per ciascuno e per ogni vita è diversa. I presupposti e i contesti sono diversi per ogni vita, ma crediamo e speriamo che la via per ogni vita e per ogni destino è possibile. Rappresenta una possibilità autentica. È una via molto difficile, ricolma di dolori. La croce non si trova una sola volta, si incontra perennemente. Non si possono però percorrere due strade. Tuttavia, chi si è messo per questa via percepisce con gioia una solida direzione alla sua vita. Forse talvolta intuisce che la meta che è il Padre. Signore, mostraci il Padre, chiese Filippo. Mostraci la via che conduce al Padre. Preghiamo noi in questo tempo che viene dopo la Pasqua. Signore, mostraci la via che sei Tu. Mostrati a noi, perché siamo già sulla via, su di una via. Mostraci quella giusta. Sii a noi e agli altri un compagno di viaggio. Prego.
Vorrei chiedere...
Prego, prego, Virginia.
Quando noi andiamo a fare la comunione, che siamo freddi, indifferenti, ricevere l'Eucaristia, così, a volte capita, anche a me è capitato, capita anche a me, non è da dire che mi sono santa. Non sono santa per niente proprio, vero? Però anche il Signore dice a noi così la stessa cosa. Da tanto tempo che non mi conosci, che sono con voi e non mi conoscete. Vuol dire che lui si ritrova, si vede con noi, ma però noi non lo conosciamo ancora fino in fondo, non abbiamo questo rispetto verso di Lui tante volte, che Lui è il Signore, il nostro Creatore, che viene da noi, nel nostro cuore, eppure siamo così indifferenti, così un po', prendiamo tutto così alla leggera.
Ecco, volevo puntualizzare un po', per completare, diciamo, quello che hai detto, perché riguarda il conoscere. Noi non parliamo solo di conoscere dal punto di vista intellettivo, dal punto di vista dell'intelligenza. Conoscere nella Bibbia significa una cosa molto più profonda, vuol dire anche fare parte della vita di Gesù. Vero Rita?
Sì, perché anch'io su questo punto ho pensato, ci sono le scritture, c'è la tradizione, quello che ci è stato tramandato, c'è la Chiesa. E nella vita quotidiana, come facciamo a conoscere Gesù? Mi sono chiesta, non sarà che nella vita quotidiana può avvenire anche l'inverso, che prima di una conoscenza intellettuale, che magari noi possiamo anche avere fino a un certo punto, aiutare i fratelli, esercitare la carità, insomma fare del bene, anche se magari non ne abbiamo proprio la consapevolezza, non siamo comunque in cammino sulla via. Perché mi sono anche chiesta, quanti cristiani e non credenti fanno del bene per spirito umanitario, per solidarietà per l'uomo nel momento del bisogno? E in questo modo mettono in pratica un insegnamento di Gesù. Ci ha detto che Dio è misericordia. Quante volte nella Bibbia abbiamo trovato che il popolo eletto ha tradito, ha mancato di fede all'alleanza e Lui l'ha ristabilita ancora, ma quante volte, fino a mandarci suo figlio. E forse anche questo, anche quando noi Virginia dice siamo freddi, per me non è tanto una cosa di sentimento quanto di mettere in pratica quello che ci ha insegnato. È stato buono, ha guarito le persone, ci ha salvato, ci chiede di seguirlo sulla stessa strada. Dobbiamo fare altrettanto con i nostri limiti, con le nostre possibilità, nel nostro contesto. Poi c'è anche la conoscenza, chiamiamola pure intellettuale se vogliamo, però quella io la chiamo del cuore, insomma. Questa qui apre una via e riprendo ancora, quanti anche non cristiani fanno del bene, anche non credenti. Anche quello che dice io non credo in Dio, eppure fa del bene. C'è stato qualcuno, è un santo penso, ma non so dire chi sia, non sono capace di fare le citazioni. Anche se tu non credi in Dio, Dio crede in te. Ti ha voluto, ti ha amato e tu stai amando le persone. Ecco, io penso che questo sia un modo diverso o trasversale o non lo so come sia, quello che ci porterà alle sorprese che avremo nell'aldilà. Di persone che non pensavamo e invece sono.
Sì, ecco, io l'ho notato altre volte. Quel giorno sarà il giorno delle grandi sorprese, dicono, no? Perché quando ci sarà il giudizio finale, che Gesù dirà, e l'ha detto nel Vangelo, no? Nel Vangelo di Matteo, avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato da bere, eccetera, eccetera. Le persone a cui sono indirizzate queste parole dicono: ma noi non ti abbiamo mai visto. Ecco, e lui dice: quando avete fatto una di queste piccole cose, miei fratelli, le avete fatte a me. Ecco, per quello dico il giorno delle grandi sorprese. Giustamente, anche chi non crede, anche chi magari critica la Chiesa, critica noi che crediamo, anche quelli possono fare del bene. Non c'è mai completamente male da una parte, è sempre il bene. Fare il bene, perché lì quando c'è il bene, voglio dire l'aiuto ai fratelli, l'aiuto c'è la presenza dello Spirito. E lo Spirito è presente sempre. Non solo ai cristiani, certo negli Atti degli Apostoli si dice che durante la preghiera lo Spirito è sceso su di loro, sono tutti pieni di Spirito Santo, ma anche noi nei sacramenti possiamo ricevere lo Spirito Santo, ogni volta che facciamo la confessione, ogni volta che facciamo la comunione, ogni volta che noi preghiamo insieme con due o tre riuniti, anche lì c'è la presenza del Signore e la presenza dello Spirito Santo.
È una fede che si concretizza.
Sì, io penso che anche il bene che fanno queste persone che non credono anche in Dio, lì viene proprio dalla nascita, quando il Signore forma la persona dal niente, dal nulla, mette l'amore suo in questa persona e dall'amore viene fuori che questa persona può fare il bene, perché mette il bene e il male, ma però prima di tutto mette il bene e allora il bene viene dall'amore di Dio, o no?
Sì, ecco, voglio appunto ribadire questo che hai detto tu, Virginia. Hai parlato di amore. Ecco, la parola che è tanto abusata al giorno d'oggi parla di amore. Invece l'amore è quello, l'amore di Dio, l'amore per i fratelli. Il dare la vita. Quando dico dare la vita, Gesù l'ha data morendo sulla croce. Ma anche noi nel nostro piccolo possiamo dare la vita. Non ci viene chiesto di fare come Lui, o meglio, sì, fare come Lui, ma però non nel sacrificio, ma nel dedicarsi agli altri. Nel non pensare solo a noi stessi, di occupare magari il nostro tempo andando a trovare una persona, fermandoci se uno ci chiama. Anche quello è dare la vita, perché la vita nostra è fatta anche di cose semplici, non dico banali, ma cose facili. Ecco, dare la vita.
È quello che il Papa Francesco, dare un aiuto, lo chiama carne di Cristo, quelli che hanno bisogno. Ecco, allora se si dà in questo senso, lo facciamo per Lui, comunque sia, anche se magari non ce ne rendiamo conto in quel momento, non ne abbiamo tutta questa grande intenzione, ma solo di aiutare, di dare qualche cosa così.
Come il bicchiere d'acqua.
Ma nel momento in cui c'è bisogno, quel bicchiere d'acqua, insomma, vero, serve.
Ecco, mi avvio allora, anzi ci avviamo alla conclusione di questo incontro settimanale. Ringrazio anche Virginia e Rita che mi hanno aiutato nella meditazione, ringrazio la Gemma per la parte tecnica e vi do appuntamento alla prossima trasmissione. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.
Abbiamo trasmesso Vangelo e Vita, preparazione e commento alle letture domenicali. In studio, gli amici della parola del Centro Studi Biblici di Sacile. Programma a cura di Don Domenico Salvador.